Buona serata alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Popolare Network, un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati all'ascolto di Jazz Anthology. Il 12 marzo 1955, 70 anni fa, moriva a soli 34 anni Charlie Parker, una delle figure in assoluto più straordinarie e più adorate della vicenda del jazz. Lo ricordiamo con l'ultimo album a cui lavorò, Charlie Parker Plays Cole Porter, inciso nel 54. Ma prima di venire a Charlie Parker, vogliamo dedicare questa puntata a Lino Liguori, il decano dei batteristi del jazz italiano e padre del nostro caro Gaetano Liguori. Lino Liguori è mancato sabato a 97 anni. Lino aveva cominciato la sua carriera a Napoli dopo la guerra, alla fine degli anni 40, nella stessa fase in cui suo zio Gegé Di Giacomo diventò il batterista poi leggendario di Carosone. Nella difficile Napoli di quegli anni, Lino Liguori fece il batterista imparando e sperimentando tutti gli aspetti del mestiere. Poi negli anni 50 ebbe l'intuizione di spostarsi a Milano, perché a Milano c'era l'industria discografica e Lino vedeva la possibilità di migliorare la sua situazione facendo il batterista negli studi di incisione. Professionista impeccabile, tanto come strumentista che nell'atteggiamento sul lavoro, Liguori suonò in molti dischi anche importanti di musica leggera, ma continuò a coltivare la sua passione, il jazz, che l'aveva contagiato con l'arrivo degli americani in Italia meridionale. E fu un batterista molto avanti per la sua generazione. Da sempre interessato al jazz moderno, sempre impegnato ad aggiornarsi, amò anche il free jazz. E ci limitiamo a ricordarlo con Mario Schiano alla rassegna Nuove tendenze del jazz italiano, presentata alla Statale di Milano dal Movimento Studentesco nel 75, nell'incisione di un lavoro politicamente molto profilato come la Cantata Rossa per Tal El Zatar, che fu concepita dal figlio Gaetano in quel periodo, sulla resistenza e il massacro dei palestinesi a Beirut, o accanto ad una figura irregolare ma geniale del jazz italiano come il contrabbassista Giorgio Buratti. Oggi pomeriggio, lunedì 30 marzo, c'è stato un ricordo di Lino Liguori, in cui intorno a Gaetano Liguori si sono raccolte persone che Lino hanno conosciuto e a cui hanno voluto bene. Fra loro Filippo Monico, che è stato vicino e ha frequentato Lino fino a pochi giorni fa, e Tullio De Piscopo, che ha detto delle cose bellissime. E ci piacerebbe molto tornare su Lino Liguori e ricordarlo con la musica che ha fatto, e cercheremo di riuscirci. Veniamo a Charlie Parker. L'ultimo album a cui Parker lavorò è stato pubblicato con titoli diversi: The Cole Porter Songbook oppure Charlie Parker Plays Cole Porter. Cominciamo da due tracce, la Master Take e un'alternativa di I Get a Kick Out of You, al pianoforte Walter Bishop Jr., alla chitarra Jerome Darr, al contrabbasso Teddy Kotick, alla batteria Roy Haynes. Charlie Parker, sax alto, New York, 31 marzo 1954. Thank you. Charlie Parker ci siamo occupati abbastanza recentemente un paio di volte. Nel gennaio del 2024, per la riproposizione con una registrazione diversa, di migliore qualità e senza la sovraincisione del basso che era stata effettuata da Mingus, del famoso concerto del 53 alla Massey Hall di Toronto del quintetto Parker, Gillespie, Bud Powell, Charles Mingus e Max Roach. E nell'ottobre scorso, per la nostra serie sugli album del 54, vi avevamo proposto l'album che era uscito per la Clef, semplicemente intitolato Charlie Parker. Le due puntate naturalmente le potete ritrovare in podcast. Questo ci esime dal dover tornare su molte cose. Presentando l'album del 54, avevamo ricordato come Parker fosse stato la figura decisiva del bebop, il nuovo linguaggio del jazz che emerge in maniera bruciante negli anni 40. Parker si afferma come un musicista di una statura per innovatività, intelligenza musicale, padronanza strumentale assolutamente eccezionale. Un musicista idolatrato da tanti altri musicisti e da tanti appassionati di jazz dell'epoca. Alla metà degli anni 50, la stagione in cui la musica di Parker è stata la punta di diamante di una rivoluzione del linguaggio del jazz è ormai superata. In parte c'è stato un recupero, nel senso che del bebop viene acquisita la modernità di linguaggio, che diventa un po' la base, la conoscenza condivisa del jazz moderno, ma con il cool jazz e il jazz californiano ne vengono smussati gli aspetti più aspri, più anfetaminici, più inquieti e in definitiva più critici, a favore di una musica più morbida, rassicurante, conciliante. In parte c'è stata ad un certo punto l'esigenza di cambiare, un'esigenza che alla fine degli anni 40 sente per esempio anche Miles Davis, che pure aveva una enorme considerazione per Parker, un Miles Davis che si era messo in luce proprio nel bebop e accanto a Parker nei suoi quintetti. Bene, dopo alcuni anni di proiezione in avanti eroica del bebop, Davis sente il bisogno di una musica meno satura, più calma, con colori diversi. Dunque, negli anni 50 sono all'opera dinamiche differenti che si intrecciano e che è a volte difficile separare e distinguere, una sorta di neutralizzazione, di recupero in chiave, diciamo così, riformista del bebop, ma anche il bisogno di ulteriore innovazione, di nuove forme, che a volte nel cool jazz arriva a livelli sublimi, pensiamo a certe cose di Jerry Mulligan. Dunque, verso la metà degli anni 50, Parker rappresenta la musica di una stagione che era ormai in qualche modo già storicizzabile, non era più, diciamo, la novità. Ma la musica di Parker e il suo modo di suonare continuavano ad essere esplosivi e Parker continuava, giustamente, a godere di una considerazione enorme. E questo è il Charlie Parker di questo Plays Cole Porter. Noi adesso ascoltiamo gli altri tre brani incisi nella prima delle due sedute destinate a questo album e con la formazione che abbiamo indicato. I tre brani sono Just One of Those Things, My Heart Belongs to Daddy e I've Got You Under My Skin.
Tempo. Downbeat, right on it.
Take one,
thank you.
È straordinario il lirismo di Parker, lirismo che è dell'espressione ma che è anche lirismo nel sound. Diciamo che Parker, benché la scena del jazz e il gusto fossero cambiati, continuava negli anni 50 a godere di una grandissima considerazione. Parker è paragonabile a Louis Armstrong. Con Armstrong negli anni 20 si era aperta la stagione del vero e proprio solismo nel jazz. Armstrong aveva indicato il solismo come una delle caratteristiche fondamentali del jazz e aveva enormemente alzato l'asticella di questo solismo. Parker negli anni 40 alza in maniera pazzesca ulteriormente l'asticella dell'improvvisazione. Si crea una massa di sassofonisti, non solo sax alti ma anche sax tenori, per i quali l'influenza di Parker è fortissima, decisiva. Ma più in generale tutti i musicisti delle nuove generazioni, qualunque strumento suonino, devono fare i conti con questo alzamento dell'asticella operato da Parker. E quello che ha portato sulla scena del jazz verso la metà degli anni 50, Parker continua a rappresentarlo, questa destrezza, questa audacia improvvisativa in maniera inarrivabile. Poi lui è diventato un mito gigantesco che influenza per esempio anche la Beat Generation, il mondo dei beatniks. Così quando nel marzo del 55 Parker muore è un trauma terribile. Sui muri di New York compaiono le scritte Bird Lives. Bird, che era il soprannome di Parker, vive. Insomma, Charlie Parker è vivo e lotta insieme a noi, per usare un'espressione politica qui da noi, di una generazione che sarebbe arrivata più tardi. I grandi eroi, lo sappiamo, non muoiono mai, continuano a vivere, sono immortali, e Parker, morto a soli 34 anni dopo una vita al fulmicotone, minato dagli eccessi di droga e alcol, continuava a vivere e vive ancora adesso. Ed era vivissimo in questo album che aveva voluto Norman Granz della Verve e che Parker non aveva fatto in tempo a finire. Ascoltiamo due tracce di Love for Sale, il master, e una traccia alternativa. Qui siamo alla seconda seduta per l'album del 10 dicembre del 54, sempre con Walter Bishop Jr. al pianoforte, con Teddy Kotick al contrabbasso, ma con Billy Bauer alla chitarra e con Art Taylor alla batteria. Thank you. L'album di cui ci eravamo occupati a proposito delle uscite del 54, intitolato semplicemente Charlie Parker, era stato pubblicato dalla Clef, etichetta del grande impresario e produttore discografico Norman Granz, etichetta poi assorbita dalla più famosa Verve, altra creatura di Granz. Granz ha l'idea di far realizzare a Parker un album consacrato a composizioni di Cole Porter. La formula dell'album Songbook si afferma con l'affermazione del formato dell'LP che consente di darle una dimensione consistente. E Granz sarà cruciale per imporre questa formula. Pensiamo alla serie di 8 album dedicati agli autori del Great American Songbook che Granz fa realizzare a Ella Fitzgerald, ma anche ad album che Granz fa realizzare al pianista Oscar Peterson. Ora, notate che il primo album della Fitzgerald della serie dell'American Songbook è inciso dalla cantante nel 1956 e viene pubblicato nello stesso anno ed è proprio consacrato a Cole Porter. È interessante notare che quindi nell'idea dell'album dedicato al songbook di uno dei grandi autori americani, l'album su Cole Porter di Parker precede quello della Fitzgerald. La prima seduta per questo album di Parker, dicevamo che è del marzo, la seconda del dicembre del 54. Come mai tanto intervallo? Plausibilmente perché le condizioni di salute di Parker erano sempre peggiori e perché nella vita di Parker non c'erano solo alcol e droghe e problemi di salute, c'era stata per esempio la morte della figlia Prey che aveva peggiorato la sua situazione psichica, che non era già di per sé un granché. Con tutta probabilità avrebbe dovuto esserci per completare l'album almeno una terza seduta, che però non ci fu mai perché Parker morì nel marzo del 55. La seduta di dicembre per questo album sarebbe stata la sua ultima registrazione dal vivo o in studio. Ascoltiamo le due tracce, master e alternativa, di I Love Paris, sempre dalla seduta del dicembre del 54. Thank you. Possiamo osservare due cose. Una è che se non ci fosse stata questa drammatica situazione di Parker, questo aggravamento delle sue condizioni, l'album sarebbe stato completato magari già nel 54 o al massimo nel 55 e sarebbe potuto uscire in uno di questi due anni, quindi prima di quello di Ella Fitzgerald su Cole Porter. Invece uscì poi nel 57, postumo, cioè l'anno dopo quello della Fitzgerald. L'altra cosa da notare è che Granz, una volta mancato Parker, aveva il problema di completare questo album. Benché non ci fosse materiale a sufficienza per un LP, mantenne comunque il progetto di un album sul songbook di Cole Porter. Nel caso dell'album intitolato semplicemente Charlie Parker, uscito nel 54, avevamo visto che era stato pubblicato dalla Clef come 10 pollici e poi nel 57 ripreso dalla Verve in un LP a 12 pollici come terzo volume di una serie Clef intitolata The Genius of Charlie Parker. L'LP a 12 pollici conteneva non più 8 ma 12 brani ed è interessante però che il nuovo album si teneva sui due quartetti e sulle sedute di incisione del 10 pollici, valorizzando, è una cosa che oggi è abituale, ma allora eravamo nel 57, delle tracce alternative. L'album di cui ci stiamo occupando stasera viene pubblicato anche lui nel 57, direttamente come 12 pollici, come quinto volume della stessa serie The Genius of Charlie Parker. E appunto per avere una quantità di brani adeguata, Granz utilizza delle tracce alternative. Lo fa per poter completare l'album restando sul progetto originario di album tutto dedicato a Cole Porter, ma in effetti la pratica di dare delle tracce alternative Granz l'aveva già utilizzata nello stesso periodo per altri album, come abbiamo appena ricordato. E questo era possibile perché c'era un interesse e un mito intorno a Parker, per cui dopo la sua morte si cominciarono a pubblicare versioni alternative di brani già noti, perché c'erano appassionati che erano interessati già allora a qualcosa di molto diverso da quella che poteva essere una logica commerciale, cioè avere un album con brani diversi. C'erano degli appassionati così interessati a Parker da comprare album in cui gli stessi brani venivano dati anche in tracce alternative, perché ogni improvvisazione di Parker era preziosa. Bene, noi ci possiamo salutare per questa sera con qualcosa dei brani che sono stati aggiunti al materiale del LP nelle ristampe in CD, interpretazioni di Parker di brani di Cole Porter registrate nella prima metà degli anni 50 prima delle sedute di incisione per questo album. Vedremo fin dove avremo il tempo di arrivare, ma c'è per esempio un Easy to Love del 50 di Parker con Archie e un Begin the Begin del 52 con Walter Bishop, Teddy Kotick, Max Roach alla batteria e percussionisti latini. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai, Bird Leaves, con Jazz Anthology appuntamento a lunedì prossimo alle 23 o quando vi viene più comodo in podcast.